Now it's Lou Williams. Kicks it up top to George. Just straight on three. In and out.
They've gotten a number of second shots, though.
George, way off. Hits the side of the backboard. Great position. Harrell goes at Jokic. Kicks it out. George, corner three. Way off, short. And Jokic the rebound.
Si avvisa Paul George che l'aereo per Cancun è in partenza dal Terminal 1.
Tutti al mare con le dick, tutti al mare con le dick, con le chiappe nude. Tutti al mare con le dick, questo mare pieno di dick, mortaccia chi te murta.
Denver a foul to give, Jokic. Trying to disrupt Rondo, he puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana senza sapere ancora chi sarebbe stato l'avversario delle finali di conference dei Lakers e dopo una serie pazzesca, numerosi godimenti e una gara 7 che ci ha permesso di gioire sul cadavere di Paul George, i Nuggets hanno passato meritatamente il turno e sono avanzati per una nuova serie contro appunto i giallo-viola. Finora abbiamo giocato solamente due gare, stranamente i Lakers hanno vinto la prima, come non erano abituati a fare in quest'anno di playoff, e questa notte è arrivato anche un trionfo in gara 2 all'ultimo secondo, griffato AD. Ne parleremo in questo podcast, saluto subito i miei compagni, ciao Luca.
Ciao a tutti e come direbbe Filippo, un saluto particolare a Doc Rivers.
Salutiamo subito Filippo.
Ciao a tutti e invece io saluto in particolar modo Bill Kennedy, Josh Grable e Josh Steven. E vorrei anche chiedere
chi cazzo
scusa,
sono Filippo.
Ma che cazzo è?
Ma chi sto? Ripartiamo con la registrazione, ti prego, Mammut.
E un saluto Annello.
Io non so che cosa dire, vi saluto e poi mi chiudo nel mio mutismo.
Come al solito, finiamo sempre prima il podcast, Nello. Di solito chiudiamo male, adesso abbiamo iniziato proprio malissimo.
Ma io vi devo raccontare, scusa.
Hai ragione, sei stato in vacanza fino a poche ore fa e tu stai meglio di tutti.
Sì, vabbè,
e ciao. Poi un ultimo saluto a Dwight Howard, Stuani. Ciao Stuani.
Ciao a tutti, io pensavo che potessimo fare una cosa carina dove ognuno di noi salutava uno dei Clippers, invece è arrivato Filippo a salutare gente improbabile. Vabbè, ciao a tutti.
Abbiamo già salutato Paul George nella sigla, come avrete notato, e direi che possiamo partire subito con la gara 1 contro i Nuggets con qualche spunto interessante. Vai Luca.
Sì, allora, io innanzitutto faccio ancora un saluto ai Clippers. Come ho sentito online, vorrei dire che comunque il quintetto dei Clippers è ancora imbattuto con Kendrick Perkins da centro. Non hanno mai perso con Perkins da centro, l'ha detto Rivers, quindi sappiate che c'è un asterisco al titolo chiunque dovesse vincere tra le quattro che restano.
Parole sante. Aspetta Luca, permettimi, pure io vorrei dire due parole sui Clippers, perché Mammut vuole liquidare la questione, ma onestamente due parole secondo me dobbiamo dirle, anche perché nel podcast precedente le abbiamo gufati proprio bene. Abbiamo fatto 20 minuti di preview sui Clippers e 5 minuti sui Nuggets, non credendo in questo upset che c'è stato. E io devo dire la verità, quel quarto periodo di gara 7 dei Clippers è una cosa che io non ho mai visto, proprio mai visto nella mia vita. Ora non sarò come Odino, che lui ha visto 40 anni di basket, però qualcosa l'ho vista pure io. Ma quello che hanno sbagliato Kawhi, Paul George, Lou Williams, con dei tap-in, lay-up, triple aperte che prendono il tabellone, è stato qualcosa veramente di incredibile, che è proprio è stata la perfetta punizione per il loro atteggiamento borioso che hanno avuto durante tutto l'anno, quindi obiettivamente si è goduto parecchio.
Solo se sei il duo più forte di Los Angeles puoi passare gara 7 di una serie playoff a scheggiare i tabelloni.
Diciamo che per loro è una grossa mazzata e c'è poco da dire, è un grosso fallimento, perché comunque, parliamoci chiaro, loro l'anno scorso avevano fatto i playoff, li avevano fatti bene, è arrivato Kawhi e ha insistito per avere Paul George all'interno di quello che era già un gruppo da settimo posto a ovest, da 47-48 vittorie quante ne avessero ottenute. Hanno dato via tutto e quello di quest'anno è un fallimento brutto, anche per come è arrivato, e per loro veramente l'anno prossimo sarà un anno importantissimo. Io penso anche che è davvero positivo per noi Lakers, perché comunque è importante che la città di Los Angeles continui a essere giallo-viola.
Ma è un'opportunità irripetibile per noi, eh? Vai Nello.
No, ma la cosa che, a parte l'opportunità irripetibile, che condivido con Giuseppe, insomma, l'idea, è veramente, secondo me, assurdo che quella serie con i Nuggets sia andata così. E sinceramente io, sì, Paul George magari non ha giocato la migliore serie della sua carriera, playoff P, tutto quello che vogliamo, però raga, la notizia peggiore per i Clippers è che Doc Rivers praticamente si è fatto mettere in tasca da Mike Malone, che è un allenatore che io apprezzo tantissimo, cioè, ma non preparare nulla in attacco che non sia sperare che Lou Williams entra e ti rivolta la partita, o che Kawhi riesca a giocare da quello che può essere, cioè probabilmente uno dei migliori tre dell'NBA al momento. È veramente assurdo, cioè io credo che il credito per Doc Rivers a questo punto lo possiamo anche mettere un attimo da parte. E sinceramente,
l'hanno pure confermato.
Esatto, è quello che stavo per dire, cioè sinceramente io non capisco come fa uno staff tecnico, che comunque uno staff, diciamo, dirigenziale, che comunque è di alto livello, a non capire che Rivers, il titolo che ha vinto Rivers è stato un po' quello che potrebbe essere eventualmente, non voglio gufarci, ma un titolo dei Rivers quest'anno, cioè quell'anno là, in quel 2008, quei Celtics erano in missione. È inutile che stiamo a perderci in chiacchiere, perché poi quei Celtics dopo sono usciti contro Orlando e poi hanno perso una gara 7 contro di noi, che rimarrà leggendaria, cioè nel senso, Rivers poi non ci ha più capito un cazzo di niente.
Aggiungiamo che quei Celtics avevano tre Hall of Famer che sono fenomeni clamorosi. E c'è anche da dire un'altra cosa, che qua invecchiamo tutti, perché il basket del 2008 è una cosa diversa dalla pallacanestro di oggi, si è evoluta e per conto mio si sono evoluti gli allenatori. Non è detto che chi era un grande coach nel 2008 è un grande coach nel 2020.
Ma poi sinceramente, Luca, ma per sperare che quello che succedeva regolarmente, cioè che Harrell e Williams entrassero e spaccassero le partite a metà, con Harrell in queste condizioni e col livello degli aggiustamenti difensivi che fanno i coach ai playoff, secondo me è folle, perché per carità io sono un grande amante di Williams, però cioè, quel tiro cadendo sul lato da sinistra che mette con regolarità in regular season, ai playoff te lo scorti.
Ma lo sai con quanto ha tirato da tre Lou Williams? Serie con Nuggets 14,8% su 4 tentativi.
Però sai cosa? Che il problema là non è Lou Williams, perché Lou Williams lo tieni per caricarti la regular season, per fare 50 vittorie, 55 vittorie che ti servono, a me quello sta bene. Il problema è che se tu pretendi che poi, quando devi andare a giocarti certe partite, Paul George e Kawhi Leonard facciano pentole e coperchi, considerato che Harrell non stava bene evidentemente fisicamente, non si è capito se ha avuto il Covid, se non ha avuto il Covid, o comunque in generale, ma a me pareva camminare. E hai trovato Zubac per strada, che ha fatto un grande playoff, perché se non avessero trovato Zubac probabilmente avrebbero avuto difficoltà anche prima. E cioè i Clippers non erano allenati, E io pure tutta sta crocifissione di Paul George la capisco fino a un certo punto. Paul George è un buon giocatore, ma non è un Hall of Famer, non è un giocatore come Kawhi, non è un giocatore come LeBron, ma neanche come Anthony Davis. Se non lo metti in un sistema, non serve quasi a nulla, cioè, voglio dire.
Ma io aggiungo un altro paio di cose. Uno, che le cifre di Paul George fino a quello che è il secondo tempo di gara 7 non sono malaccio, adesso non le ricordo, ma non sono malaccio.
Se vuoi te le dico.
Ne aggiungo una su Harrell. Avevo letto appunto di questi numeri tremendi di Harrell e anche la mia chiave di lettura, come quella della maggior parte delle persone, era: ok, ha avuto i suoi problemi, diciamo fisici, emotivi, qualunque cosa fosse, non giudichiamolo male per la bolla. però per curiosità sono andato a vedere i suoi playoff della scorsa stagione, e anche nella scorsa stagione Harrell è stato ampiamente il peggior Clipper per differenziale tra in campo e fuori nella serie con i Warriors. Quindi è vero che erano i Warriors, ma è vero che senza di lui erano avanti tipo un net rating positivo e con lui era negativo di 30 o una cosa simile. Il differenziale era pure peggiore di quest'anno, quindi mi sorge il dubbio che un giocatore di energia sottodimensionato ti fa la differenza in regular season, ma i playoff, quando l'energia ce la mettono tutti, quando i coach fanno gli aggiustamenti, inizia a farti meno la differenza.
No, ma tutti i ragionamenti sui Clippers ripartono dalla trade che hanno fatto l'estate scorsa. Fondamentalmente l'ultimo passo che gli potrebbe mancare, anzi gli ultimi due, potrebbe essere un coach, perché Rivers si è dimostrato probabilmente inadatto a questo ruolo, a gestire questo gruppo, perché comunque viene anche spesso citato come grande motivatore e grande gestore di gruppi. Si è trovato una squadra con Beverly, Morris e altre personalità non troppo facili, e non è riuscito a creare quello che aveva creato nel 2008. Inoltre poi questi Clippers avevano un problema strutturale, che gli mancava un ball handler primario e uno che ti potesse e ti sapesse soprattutto giocare il pick and roll con continuità. Questo è mancato, e nei momenti di difficoltà non sapevano come uscirne, fondamentalmente. Quello che Kawhi l'anno scorso ha avuto con Toronto, quest'anno ai Clippers gli è mancato, e non poco.
Dico una cosa io al volo, e poi se poi non so, Nello, volevi aggiungere qualcosa tu?
No, per esempio io sulla cosa del ball handler che leggo dappertutto, io credo che sia relativa fino a un certo punto, perché per come sono strutturati, secondo me il problema principale, per come la vedo io, è comunque che non sono allenati. Perché con quel tipo di strutturazione offensiva, per quanto un ball handler primario aiuta sempre, cioè avere uno che sa gestire il pallone, lo vediamo con Rondo, che io lo vorrei morto, però è evidente che nelle partite in cui siamo andati in difficoltà, c'era contro, vabbè, in difficoltà contro Portland e Houston c'è un po' mancato, però secondo me il problema principale resta che la strutturazione offensiva dei Clippers era troppo vaga e faceva troppo affidamento sul fatto che Paul George potesse essere un creatore di gioco almeno pari a Kawhi Leonard, e questa secondo me è un'assunzione folle. Il ball handler primario aiuta soprattutto le second unit, e secondo me un altro fraintendimento che c'è ai Clippers, e come ha detto bene Luca, è che sia Williams che Harrell sono giocatori che in regular season fanno tutta la differenza del mondo, ma non puoi affidarti a quella gente là, cioè, per carità, ripeto. Poi l'anno scorso, ragazzi, cioè, i Clippers c'erano Chris Paul, che comunque con tutto l'odio, diciamo, che possiamo provare, perché comunque è un giocatore che ci ha sempre rotto, no scusate, non l'anno scorso, due anni fa, però in generale i giocatori che hanno una certa personalità, una certa comprensione del gioco, ai Clippers mancano pesantemente, perché il ball handler primario, o comunque un ball handler del tipo dominante, va bene, però Beverly è un cane, Harrell è un cane, cioè paradossalmente hanno fatto, non so, forse Giuseppe l'avevi detto tu l'altra volta, i quintetti migliori sono quelli che ho Shamet in campo, perché Shamet è uno che capisce la palla a canestro, ce l'avessimo noi Shamet. Voglio dire,
è uno che si muove, cioè in quella squadra, a parte Shemet e alcune volte Paul George, hanno pochi giocatori che si muovono, esatto, e creano gravity, come si dice oggi.
Io aggiungo Shemet un'altra cosa che conta i playoff: rim protection, ne hanno poca,
certo.
Sì,
sono
sì,
costretti
sì
a giocare troppi minuti con Zubats, che ha dimostrato di essere un gran giocatore secondo me in questi playoff, però anche lui ha dei limiti, anche magari di stamina, e non avendo un altro giocatore come lui è chiaro che sono in difficoltà. Poi volevo aggiungere una cosa veloce prima di passare poi ai Lakers, se no facciamo Clippers Speaker Corner, e serve anche da ponte. Secondo me quest'anno LeBron con i Lakers ha capito l'importanza della regular season, alcune volte la regular season è un po' sopravvalutata e lo abbiamo visto anche quest'anno con i Bucks, che di fatto sono stati poi uccisi dagli Heat ai playoff dopo che avevano fatto una regular season pazzesca. Ma in alcune circostanze, come per i Lakers e per i Clippers, invece si è dimostrata molto valida, perché i Lakers con LeBron quest'anno hanno giocato una regular season molto seria, che è stata una specie di antipasto competitivo molto buono per i playoff. Invece i Clippers hanno affrontato la regular season in modalità cazzeggio, in modalità load management, non hanno costruito quello che avrebbero dovuto costruire essendo comunque una squadra nuova, perché le due star sono nuove, e poi hanno pagato questo aspetto carissimo ai playoff.
Assolutamente. Aggiungerei anche che giusto per spegnere veramente e sciogliere nell'acido le ultime critiche, qualcuno ha detto però questa bolla li ha svantaggiati. Volevo ricordare che prima della fine della stagione Paul George aveva due spalle marce, probabilmente non sarebbe stato i playoff se avessero continuato, e passando ai Lakers avremmo avuto un Bradley di più e comunque saremmo arrivati in uno stato di forma strepitoso che adesso abbiamo un pochino faticato a ritrovare. Ora vediamo, LeBron stanotte un pochino in flessione, ma ne parleremo più avanti. Ritorniamo a gara 1 con Luca, vai.
Sì, allora vado. Arrivano i Denver Nuggets, un nuovo rivale, e aggiungo, parlando di squadre che sono ritrovate senza uno starter ai playoff, oltre ai Lakers ci sono anche i Nuggets, che mancano di Will Barton, che comunque un giocatore che avrebbe fatto sicuramente comodo per le rotazioni di Malone sia nelle serie passate che in quella contro i Lakers. In ogni caso, gara 1, Nuggets reduci dalla gara 7, dalla grande rimonta contro i Clippers. La partita è iniziata coi fuochi d'artificio, perché c'è stato un primo quarto molto divertente, molto spettacolare, con gli attacchi che l'hanno fatta da padrone, perché è terminato per 38-36, adesso vado a memoria, e sì, per Denver. E poi da lì però i Lakers hanno cambiato la partita, l'hanno un attimino anche sporcata nei due quarti centrali, hanno fatto la differenza e hanno scavato un solco che è arrivato a oltre i 25 punti di vantaggio, e la partita è terminata. Cosa ha particolarmente funzionato? Ha particolarmente funzionato, a mio avviso, la buona difesa sul pick and roll di Murray e Jokic, che sono stati contenuti, limitati, perché chiaramente sono, a mio avviso, due fenomeni, e mi fa molto piacere che stiano ottenendo il riconoscimento che meritano, in particolare Jokic, e sono stati limitati, poi il loro fatturato l'hanno fatto. È stato molto importante evitare che Jokic fosse playmaker, perché solo due assist per lui alla fine della partita. Per i Lakers ha funzionato, a mio avviso, benissimo l'attacco in transizione, perché si è deciso di attaccare molto nei primi secondi dell'azione, e secondo me lì è dove i Nuggets sono mancati. Loro, quando sono entrati nei giochi, quando hanno fatto le loro cose, hanno comunque mostrato il loro valore, però hanno concesso davvero troppi punti semplici ai Lakers, troppe azioni dove anche da canestro subito sia LeBron che Rondo hanno spinto subito sull'acceleratore, sono arrivati magari dei tiri aperti da tre punti di Caldwell Pope che hanno fatto realmente la differenza. Nuggets che sono anche finiti in problemi di falli con le loro stelle, con Murray e con Jokic, anche qualche polemica arbitrale, adesso non è a mio avviso il caso di stare a approfondire, diciamo che a volte succede che i fischi vanno più da una parte più che dall'altra, e loro sicuramente non sono stati quelli che hanno aggredito, e in particolare Jokic ha subito Dwight Howard che è ritornato, questo è l'altro grande tema di gara 1, il lineup è ritornato con McGinn in quintetto, ma soprattutto Vogel ha studiato l'ingresso di Howard nel secondo quarto e nel quarto quarto proprio per marcare Jokic e per entrargli sotto pelle, perché Howard è entrato a fare quello, a dargli la botta, a spingerlo, e ha trovato dei contatti ingenui da Jokic, che è un po' caduto nelle provocazioni di Howard. E oltre questo, Howard ha mostrato grande voglia, grande energia, difatti è arrivato anche a segnare ben 13 punti. Ora direi che lascio la parola a voi per approfondire la partita.
Ma diciamo che la prima cosa che dobbiamo sottolineare, come giustamente dice Luca, è che ci sono state un bel po' di cose interessanti secondo me in gara 1, che io valuterei più dal punto di vista qualitativo. Nella preview avevamo parlato molto di Jokic e Murray come nemico pubblico numero uno, ovviamente, e secondo me i Lakers, io avevo un po' di dubbi su come avremmo difeso il pick and roll, nel senso, in stagione regolare e per una serie di questioni, diciamo, di tipo strategico, e siamo quasi costretti a switchare, abbiamo switchato molto, perché la scelta secondo me che ha fatto, e che ha fatto bene Vogel soprattutto nel secondo quarto, è stata quella di dire: mi voglio far battere da Murray o da Jokic in isolamento, ma non voglio fare in modo che si scateni quel ball movement, soprattutto quando Jokic riceve in uscita pick and roll con Murray, e che è stato letale per chiunque fino ad ora. E io ho apprezzato molto le idee di Vogel di cercare di tenere questo tipo di scelta anche dopo il primo quarto, dove effettivamente, come ha detto Luca, il primo quarto è stato molto, molto una bella partita di pallacanestro, mettiamola così, dove però sia Jokic che Murray avevano avuto le loro, come dire, la loro efficacia, hanno fatto 20 punti in due nel primo quarto, e con diversi giochi a due. La cosa giusta che hanno fatto i Lakers è stato rimanere nel game plan, nonostante i Nuggets sembrassero ancora on fire. Un'altra cosa giusta, come ha detto Luca, poi è stato il single coverage di Howard su Jokic, vabbè, ma quello, diciamo, oltre più che un single coverage, è stato tipo una specie di stalking legalizzato.
Ha fatto l'enforcer.
Minchia, cioè, per carità, cioè, io lo odio Dwight Howard, cioè, per me, cioè, io avere Dwight Howard e Rondo in questa squadra qua per me è stata una punizione divina, però dobbiamo anche essere onesti, cioè, quello che ha fatto Howard in gara 2, in gara 1 è stato fondamentale, perché Jokic è andato completamente a manicomio, e a prescindere dai falli si è completamente spenta la macchina offensiva dei Nuggets. Però secondo me la scelta principale è stata quella di fare questi switch, e io stavo dicendo prima, avevo paura, perché quando abbiamo provato a switchare contro Houston è stato un disastro. Ovvio che questa è una situazione offensiva diversa, ovvio che lo switch contro Jokic ti permette anche di fare questo tipo di procedura ad una velocità che è un quarto di quella che ti costringono i Rockets a fare, quindi bene così. Però io avevo dubbi, e invece i Lakers sono stati molto bravi, e secondo me il secondo quarto, il secondo quarto dei Lakers, scusatemi, nuovo, il secondo quarto dei Lakers in termini difensivi è stato mostruoso.
Ma secondo me, Nello, la prima cosa che vuole togliere Vogel ai Nuggets è il pick and pop di Jokic.
Certo.
Perché anche se magari, cioè, oltre al tiro di Jokic che si può prendere da tre, spesso se gli lasci spazio o fa la classica pump fake e poi attacca il ferro, o comunque sempre dalla punta, diciamo, riesce a creare per gli altri, a servire i tiratori negli angoli, a trovare il taglio. Invece con questo switch, con questo cambio, tu comunque togli tra virgolette un tempo di gioco a Jokic, e anche se poi lui si mette spalle a canestro per attaccare il cambio, che magari può essere KCP, Caruso, comunque un giocatore molto più basso di lui, hai più tempo nel frattempo che lui si avvicina a canestro per eventualmente raddoppiare, per ricambiare, per eseguire delle rotazioni migliori, anche perché sicuramente Jokic non è velocissimo. E quindi secondo me, io all'inizio ero un po' dubbioso come te quando ho visto che avevamo iniziato a cambiare su tutto, però più passa il tempo, più passano le partite, più questa strategia secondo me può funzionare, anche se probabilmente dovremo aggiustare qualcosina in gara 3, perché poi ne parleremo meglio. In gara 2, soprattutto nel terzo e nel quarto periodo, qualcosina non ha funzionato.
Ma infatti io mi aspetto, cioè, l'avevo scritto nella preview, lo switch sta funzionando, però ovviamente Malone non è un allenatore, io sono un grande fan di Malone, detto proprio chiaramente, è un allenatore che io, se i Lakers ci avessero pensato, sarei stato contento, perché secondo me è molto consistente. e secondo me ha una buonissima comprensione della pallacanestro. La cosa che vedo che possa accadere in futuro è quello di cercare di spostare la giostra dei Nuggets, diciamo, su un lato, perché come dice Giuseppe giustamente, quando fai pick and pop, cioè quando i Nuggets riescono a fare quel pick and pop e Jokic è in punta e comunque gli altri giocatori dei Nuggets si muovono, perché Grant si muove, Craig si muove, lo stesso Monte Morris si muove, lo stesso Murray dopo si muove, e Jokic li pesca sempre. Se invece riuscissimo a spostare il pick and roll già più su un lato, avremmo la possibilità, soprattutto se sul lato debole c'è LeBron, anche nei momenti in cui eventualmente Davis è coinvolto in prima persona sul pick and roll, abbiamo visto che in aiuto LeBron ha fatto delle robe clamorose ultimamente, ma non solo LeBron, cioè in generale tutti i nostri stanno ruotando alla grande, soprattutto quando, come dice giustamente Giuseppe, hanno il tempo di vedere come si evolve la giocata. Quindi io mi aspetto che Vogel prossimamente provi a far spostare Murray più sul lato, o il portatore di palla più sul lato, in generale Murray, e non mi meraviglierei che potesse provare a mettere di nuovo KCP a lunga gittata, cioè tutto campo, per provare a farlo spostare da un lato, perché questa è una roba che abbiamo fatto per blitzare Harden e ci è riuscita bene
e ancora non l'abbiamo vista,
e non l'abbiamo vista ancora, e secondo me è un asso che si sta tenendo nella manica, perché in gara 2, vabbè, poi come hai detto tu giustamente ne parleremo, però in gara 2 già c'è stato qualche aggiustamento dei Nuggets in questo senso, e Jokic ha giocato molti più palloni in questo modo, c'è stato un assist per Craig, come hai detto tu, ha ricevuto sopra, è andato lentamente verso il ferro, i nostri si sono mossi in aiuto con lo stesso speed di Jokic, e c'è questa roba strana per la quale quando lui si muove così lentamente, inevitabilmente tu ruoti alla sua velocità, e Craig ha fatto un taglio flash sotto al ferro, ha ricevuto un passaggio schiacciato da Jokic, che è proprio l'emblema di quello che Malone vuole, cioè Malone vuole che noi ci muoviamo come Jokic intorno a Jokic, così gli altri vanno. E questa è una roba che dobbiamo fare attenzione a non far succedere troppo spesso, perché questi si innescano, sono pericolosi. E quindi sulle chiavi tattiche per ora secondo me siamo ancora sul game plan iniziale. Mi aspetto qualcosa in gara 3, si è visto qualche minuto di zona in gara 1, non è una roba che secondo me faremo molto, però potrebbe succedere nel caso in cui il pick and roll cominciasse ad essere troppo efficace, perché poi in realtà con la zona magari più 2-3 che 3-2 forse, per evitare che Jokic possa pescare gente negli angoli, con la zona magari qualche volta potremmo spezzargli un po' di ritmo, perché poi in realtà un errore che hanno fatto i Nuggets secondo me fino ad ora è stato quello di non cercare di non giocare a tempo, perché è vero che Jokic è lento ma gli altri no, e Murray ha bisogno di correre, e infatti secondo me la grande delusione della serie, nonostante qualche numero positivo, è proprio Murray che non sta riuscendo a spezzare le partite come riuscito in altri casi.
Quell'altro tema della partita secondo me ce lo vuole introdurre Filippo, che ovviamente è quello degli arbitri. No.
Davvero? Ne possiamo parlare? No, perché ci sono state diverse discussioni sui vari social riguardo questo argomento, che secondo me veramente non deve trovare spazio.
Esatto,
perché gli arbitri sbagliano come sbagliano i giocatori, come sbagliano gli allenatori, quindi direi passiamo al prossimo argomento.
Beh, io in realtà riderei pallannello, perché ci faccio una breve analisi di cosa è cambiato nel secondo tempo di gara 2 difensivamente da parte dei Nuggets.
Beh, quello che succede sempre quando giochi contro LeBron James, i Nuggets hanno riempito l'area bene, anche secondo me, perché non solo hanno riempito l'area con quanti più giocatori possibili, ma c'è stata un'azione emblematica in cui LeBron ha fatto fallo in attacco e attorno c'erano 4 giocatori e mezzo dei Nuggets, e quando riempi l'area così non solo LeBron ha difficoltà a vedere il ferro, ma anche difficoltà a vedere gli angoli, e lasciando perdere che, come ha detto Davide, probabilmente LeBron non ne aveva tanto ieri sera, ma Malone è stato bravo a fare una cosa che secondo me non gli piace tanto, perché secondo me Malone non avrebbe voluto fare questa cosa, però dopo il primo tempo di LeBron ha capito che se non avesse fermato la giostra probabilmente LeBron gliel'avrebbe fatti 40 sulla faccia e la partita non l'avrebbe vinta, cioè, diciamocela tutta, la partita ce l'ha vinta Davis. Malone secondo me ha fatto bene questa cosa qua, e un'altra cosa che ha fatto bene è quella di capire di dover togliere la palla dalle mani di Murray. Ne parlavamo con Giuseppe nel pre-podcast, Giuseppe ha fatto un'osservazione che condivido, che è quella di aver cambiato la strutturazione offensiva in termini di pace, in termini anche di quando entravano nella loro alma letale, cioè nel pick and roll. Giuseppe, magari tu lo puoi estendere il discorso, ma il concetto base è che mettendo sempre palla in mano a Mario Jokic dall'inizio, i Lakers erano molto nella comfort zone difensiva, no?
Sì, vabbè, loro Malone ha fatto due aggiustamenti in uno, diciamo, mettendo un giocatore che di fatto è un carneade, che è PJ Dozier, che gli ha dato una grossa mano sia nella metà campo offensiva che in quella difensiva. In quella offensiva perché, come dici tu, ha tolto un po' la palla dalle mani di Murray, perché noi siamo stati bravi a cambiare e a far arrivare spesso Davis su Murray, e a quel punto spesso Murray non sapeva cosa fare, se entrare dentro, se fermarsi e provare uno step back, quindi spesso e volentieri scaricava la palla, però in quella circostanza oltre a Jokic trovava un altro bolendere come Dozier, che è stato bravo e anche deciso ad attaccare il ferro, a prendersi dei falli, e questo sicuramente ha aiutato la loro circolazione di palla, perché magari con un Harris in campo spesso la palla sarebbe morta, e invece così non è stato. E nell'altra metà campo invece c'è stato un aggiustamento importante, perché praticamente quando LeBron attaccava, perché cercava sempre il cambio magari contro Millsap o contro Murray, però quando LeBron poi provava a penetrare si ritrovava improvvisamente quattro giocatori addosso. È un conto ad avere Harris, che comunque è basso, è abbastanza basso, e un altro conto invece è Dozier, che è comunque abbastanza strutturato. Ci sono state due azioni consecutive in cui una volta ha preso uno sfondamento Dozier e un'altra volta ha causato un'altra palla persa. E se LeBron non è smart, come si dice, se non è furbo, intelligente, rischia di andarsi a scontrare. Alla fine della partita ha fatto invece un paio di passaggi sul perimetro molto intelligenti, dimostrando già di adeguarsi alla difesa dei Nuggets. Però noi dobbiamo mettere quei tiri, perché ci sono stati prima Rondo, poi KCP e poi Caruso, che hanno sbagliato tre triple consecutive aperte, e questo secondo me sarà ovviamente il grande tema nel resto della serie, perché chiaramente, visto come sta tirando anche Davis, cercheranno sicuramente di scommettere sulle percentuali da tre dei nostri role player, lasciandogli ancora più metri di spazio, e vedremo se saranno in grado di mettere quei tiri con continuità.
Sì, mi inserisco io. Per me la grossa differenza appunto dei Nuggets, come si diceva, è arrivata in attacco ed è arrivata perché Jokic è diventato playmaker, e però non solo Jokic, perché nel secondo quarto ci sono anche stati ben 4 assist di Plumlee, quindi significa proprio quel che diceva Giuseppe. A mio avviso, quando loro entravano nel pick and roll dopo aver già mosso la difesa, noi abbiamo perso degli uomini e dei cambi, e difatti gli assist di Plumlee sono stati piuttosto semplici, e Jokic ha messo 5 assist nel solo terzo periodo, che sono tantissimi. E poi io adesso lì vado per quella che è la mia ammirazione per il mio giocatore non Lakers preferito, però a lui, secondo me, quel che ha cambiato da gara 1 e che è diventato più aggressivo con il passaggio, perché non si è più accontentato di fare l'assist quando, come ad esempio in gara 7 contro i Clippers, che è stato incredibilmente raddoppiato da Rivers, e lui trovava l'uomo libero nell'angolo o a tagliare. In questo caso, quello che secondo me ha cambiato Jokic, ci sono state un paio di azioni, è che lui ha forzato il passaggio anche, tra virgolette, all'uomo marcato. Adesso faccio arrabbiare pesantemente Giuseppe e faccio un paragone col football americano. Come
ti permetti, sia a farmi arrabbiare sia a parlare del football?
E in un certo senso sì, perché è come, tra virgolette, ci sono gli ottimi quarterback, che sono quelli che lanciano al ricevitore aperto, e quelli veramente forti lanciano anche al ricevitore marcato, e un paio di assist di Jokic, a mio avviso, sono stati così. E poi nel quarto periodo ha fatto veramente un finale di partita incredibile, perché ha segnato gli ultimi 12 punti dei Nuggets, e a me quello che fa impazzire di Jokic, sia negli assist che nei punti che segna, è che sono tutti diversi. Questa è stata ad esempio la mia critica ad Harden dello scorso podcast, che è un fenomeno pazzesco, ma fa una cosa, parte da una situazione, fa quello. Gli assist di Jokic sono, c'è l'assist dal post basso tipico del pivot, c'è l'assist che sembra un play, l'assist nel short roll, l'assist conducendo il pick and roll.
Ma Luca, dobbiamo dire che ormai
da tutte le parti del campo e anche a canestro, così
ormai, dati alla mano, Jokic è il giocatore più clutch della NBA. So che può sembrare strano, ma è così. Ma è così. È stato così quest'anno, è stato così l'anno scorso. Perché, come dici tu, ha tante soluzioni. Quando gioca in posto, quando mette il suo culone davanti al difensore, è difficilissimo da marcare. Veramente difficile, perché c'ha lo spin move, c'ha il gancio, c'ha quella pump fake che ti manda sempre al bar. Poi, come dici tu, sa trovare i compagni, si può prendere tranquillamente una tripla nel pick and pop. C'ha tante soluzioni che lo rendono di fatto il giocatore più clutch della NBA, e lo ha dimostrato anche ieri giocando un quarto periodo sensazionale.
E negli ultimi minuti lo marcava Anthony Davis, comunque è riuscito a fare dei canestri pazzeschi.
Ha fatto quello che sarebbe stato il canestro decisivo contro Davis, è stato veramente un canestro da grande centro del passato.
Io poi non voglio fare un hater di Howard, ve lo dicevo pure prima nel pre-podcast, ma secondo me Vogel in questa circostanza ha sbagliato a lasciarlo in campo negli ultimi minuti, perché per quanto anche ieri abbia giocato una buona partita, molto solida, gli sono stati fischiati anche, diciamo tranquillamente, 2-3 falli inesistenti, ma a parte questo la sua presenza in campo è stata un po' eccessiva secondo me, perché in attacco ancora una volta con un centro in campo le spaziature non sono state ottimali, e in difesa poi Jokic quando si mette a lavorare così onestamente non lo ferma nessuno, quindi io sarei andato con Davis de 5 negli ultimi 4-5 minuti.
Una roba che io però direi a proposito di questo, e sul quale fare un applauso a Vogel, è che non si sta facendo ingolosire dal raddoppio, perché è una roba che quando Jokic ci fa il culo così, tra l'altro lo diceva Chris Webber in telecronaca, diceva: sono meravigliato che non stanno arrivando i raddoppi. E invece quella secondo me è proprio la roba da non fare, perché quando gli mandi il raddoppio lui ti manda al bar alla grande. Cioè dobbiamo continuare a lavorare in single coverage, a fargli fare gli isolamenti, cioè si deve fare il culo contro i difensori che gli mandiamo, perché comunque poi quel canestro che ha fatto contro Davis alla fine, e diciamocela tutta raga, quello è un canestro difficilissimo, cioè quante volte qualsiasi giocatore, cioè quello è un tiro a bassissima percentuale, perché c'hai davanti un giocatore molto forte in difesa, con le braccia lunghissime, che è difficile che stacchi i piedi da terra, che comunque tiene botta anche alle le culate, come diceva Giuseppe, e Vogel non gli ha mandato il raddoppio, neanche nel momento clutch. Poi ha preso il canestro, cioè ci togliamo il cappello, carità, qua siamo tutti quanti degli amanti di Jokic, secondo me. Però c'è da dire che Vogel da questo punto di vista sta facendo una serie che dal punto di vista proprio di allenatore, diciamo, come dire, consistente, lui sa qual è la strada giusta e non si sta facendo spaventare da Jokic, perché chiunque gli avrebbe mandato il raddoppio sull'ultimo possesso, raga, chiunque, e noi non l'abbiamo fatto,
tipo Doc Rivers. Però abbiamo anche preso canestro.
Vabbè, sì, Davide, però hai preso canestro. Immagina che mandi raddoppio a Jokic, Jokic la fasci sul lato e prendi canestro da 3 punti, e diventa pure più difficile dall'altro lato, capito?
Perché è una scelta che fai per il lungo periodo pure, perché se entrano in ritmo tutti gli altri la serie diventa più dura.
Cioè, magari sull'ultimo possesso forse ci puoi anche pensare al raddoppio, però sinceramente, Davide, ma davanti c'è Anthony Davis, che in termini di difesa sugli interni forse è top NBA, ma che gli vuoi mandare più?
Ah no, sicuramente è il miglior difensore, ci ha messo il miglior difensore, cioè, contro, magari e lui comunque ha fatto un canestro pazzesco, cioè, ha dovuto tirare fuori il coniglio dal cilindro, perché
esatto. Ma Davide, ma se ci battono così, cioè, ci togliamo il cappello qua, nessuno, cioè qua siamo tutti amanti della pallacanestro prima che tifosi dei Lakers, attenzione, almeno io, cioè, non so, poi magari qualcuno di voi è più hater.
Sicuramente Filippo è amante della pallacanestro.
Sì, Filippo è amante Filippo Kardashian, lo dobbiamo chiamare.
E delle pallavoliste.
Vogliamo proprio vederle queste pallavoliste comunque. Cioè,
vai Filippo.
No, dove devo andare? Aspetta. Sono qua. No, a parte scherzi, comunque quello che volevo dire su anche su gara 2 è che i Lakers hanno in vantaggio di più 16 a 8 minuti dalla fine del terzo quarto, e da quel momento abbiamo subito parziali su parziali su parziali, perché veramente abbiamo subito un 14-4 e poi un 5-0 subito dopo, e poi dopo siamo arrivati all'inizio del quarto quarto punto a punto. Quello che mi stupisce ogni volta dei Nuggets è che veramente non mollano mai, rimangono sempre dentro la partita, e nonostante vadano anche a meno 16 come è successo anche contro i Clippers sia in gara 5 che in gara 6, questi sono resilienti, mi perdonerà Fleccio, ma questi veramente non mollano mai, rimangono sempre dentro la partita e ogni occasione è buona per poter rientrare. Inoltre su Jokic c'è anche da dire che i Lakers stanno facendo tutto sommato una buona difesa su di lui. Anche una cosa che mi sembra che non avete detto ancora è sul fatto delle rotazioni difensive, che secondo me sono state almeno in gara 1 molto puntuali. In gara 2 nel secondo tempo un po' abbiamo perso, ad esempio Kuzma che è arrivato in ritardo veramente di un secondo su una tripla, se non sbaglio in punta di Murray, ma ora c'ho questo focus su questa tripla in mente, e lì abbiamo un po' perso di concentrazione, diciamo.
Secondo me una roba che succederà dopo questa serie, ma in generale dopo questi playoff, è che la narrativa sui Nuggets cambierà un attimo, perché secondo me questi prima che sì, sono anche resilienti, l'osservazione di Flip è giustissima, ma questi sono una squadra forte, raga. Questi l'anno prossimo, se mettono il pezzo giusto a posto di Millsap, che per carità gli ha dato anche una grossa mano con questi playoff, però comunque a difficoltà, se torna Barton e mettono un giocatore di un certo tipo,
e loro sono un po' incastrati, attenzione.
Sì, però diciamo che Porter Junior cresce, Jokic sì. Cresce, Murray cresce.
Ok, torna
Barton, perché secondo me Barton è un giocatore che contro di noi avrebbe fatto comodissimo, come ha detto prima Giuseppe. E io fossi un giocatore che vuole provare a vincere qualcosa, però magari non è proprio nella prima linea, ci avranno la MLE pure loro, magari boh, non lo so, cioè, io dei Nuggets in futuro ho paura, nel senso, secondo me questi sono fra un paio d'anni sono tossici davvero,
Guarda, anche perché Murray è giovanissimo, ha 23 anni mi sembra,
a sì. Loro scade Millsap,
Murray 97,
scade Plumlee, scade Craig, scade Monley, scade
Grant.
No, c'ha la player option in teoria. Non so okay. Se potrebbe esercitarla, secondo me, nel caso.
Loro sono, secondo me, una bellissima realtà. Io ci credevo inizio anno, hanno i pezzi per crescere. Poi, secondo me, parlare del futuro in questo momento, a parte chi se ne frega, perché c'è un anno talmente bello da vivere. E c'è da dire che purtroppo nell'NBA a volte quando si parla di squadre del futuro poi capitano cose inopinate e le squadre del futuro salutano. Ecco, secondo me, ora io su gara 2 vorrei, penso che dobbiamo iniziare a parlare di Anthony Davis.
Sono d'accordo, vai Luca, godiamocelo.
Perché... Dai, in faccia a Mammut, dai, cioè, fai il guappo con gli altri, ora cazzo, vai Luca.
Attento
vai.
Che poi arriva Danny Green.
Sì, vai Luca, vai.
Alla fine, proprio per quello che è il discorso di quanto è importante lo star power, questo ragazzo qui tutti noi l'abbiamo, non dico criticato durante l'anno, però avevamo i dubbi da dire ma sarà in grado nel quarto periodo di fare la differenza, dicevamo, io ero il primo che diceva ma non mi pare che abbia una go to move, una mossa che trova due punti facili, in realtà in questi playoff ha dimostrato veramente di essere un mostro e dobbiamo essere strafelici del privilegio che abbiamo di avere Anthony Davis in squadra e ha chiuso la partita di questa sera veramente da fenomeno, perché quando appunto torniamo al canestro di Jokic di prima c'era lui dalla parte sbagliata della storia della partita, perché lui fino a quel punto lì aveva comunque messo tutti i suoi più di 30 punti, Davis aveva giocato benissimo però sarebbe passato negli highlight come quello che ha subito il canestro decisivo in faccia, e mancavano 2 secondi dalla fine, ha preso la tripla e l'ha messa per vincere. Cioè, questa è una giocata da campione, ed è una giocata di cui parleremo veramente tra 20 anni, la ricorderemo, non so, come il tiro di Horry contro i Kings, come alcuni tiri di Derek Fisher. Questo è quello che ha fatto Davis stanotte, e
è quello che fa i playoff Davis,
ed è quello che fa i playoff Davis,
perché riguardavo le statistiche di Davis, e in carriera lui viaggia a qualcosa come 29 punti e 12 rimbalzi, ed è un giocatore che, oltre a dominare offensivamente, chiaramente domina anche difensivamente, come sta facendo in questa serie, come ha fatto contro Houston e come ha fatto nella serie ad esempio contro Portland quando era Nola. È semplicemente un mostro in entrambe le metà campo, e io sinceramente non pensavo che potesse essere così continuo anche con il jumper. Cioè, sta tirando in testa a chiunque. Nella serie contro i Nuggets il suo jump shot funziona alla grandissima, e sta tirando con il 55% quando si prende un jump shot. Cioè, è come una grande guardia, sono numeri assurdi. E nel quarto periodo lui praticamente ha toccato la palla in attacco 4 volte. 2 volte ha messo una tripla dal lato sinistro del campo, un'altra volta ha fatto un altro canestro, secondo me eccezionale, sottovalutato, quello prima del canestro di Jokic, quando ha attaccato il close out e ha messo un floater di una bellezza strepitosa, e poi ha fornito anche quello che era un assist per KCP, che poi ha sbagliato la tripla, ma era una scelta perfetta. E quindi ha dimostrato di essere enormemente lucido, di avere il carattere e la voglia anche di dimostrare di essere un numero uno, e non ha mancato di farlo notare nelle varie sostanze dopo i canestri che ha segnato.
Beh, diciamo che avete ragione voi. Certo, Stuani, nonostante tu mi rinfacci qualsiasi cosa quando Davis gioca bene, io sono veramente contentissimo. Finalmente sta dimostrando quello che tutti eravamo convinti che potesse.
Queste robe da coppia che fate, che litigate, può fare pace, chissà come, cioè, ma
vabbè, dobbiamo fare un po' di parte.
Ma cosa stiamo assistendo? Cioè, io non lo so, ma che sta succedendo dentro questo podcast?
Sta nascendo un amore.
Tu che saluti già da sud, se tu stai fanno queste robe, che poi magari finisce pure che qualcuno mi dice che sono contro l'LGBTQ.
Sicuramente finirà così.
Già hai detto una cosa razzista prima, Nello, e poi allora, adesso ci aggiungi anche critiche agli omosessuali, poi ancora qualcosa, hai qualcosa da dire agli ebrei?
Io sono napoletano emigrante, ma di che stiamo a parlare qua?
Appunto, sei napoletano in Svizzera, dovresti sapere che cosa vuol dire essere razziato.
Razziato, cioè di quelli che tipo che mi rubano.
Sì, sì, sì. Razziato Rolex, come il pizzaiolo lì napoletano a Milano.
Esatto. Stiamo scendendo.
Comunque niente, giocate strepitose, siamo tutti contenti che possa diventare il futuro violino. Tutti contentissimi, tranne Danny Green, che è stato brutalmente stoppato, è diventato protagonista suo malgrado di una giocata incredibile che ricorderemo in tutti gli anni come generata da una sua stoppata subita.
Io guardate,
non c'era Danny Green,
un podcast con i Lakers proprio di quelli pesanti, visto.
Comunque io oggi pomeriggio, riguardando la partita, non mi ero accorto che Vogel a 2.1 secondi aveva messo dentro Rondo. Cioè, io pensavo era già in campo. No. Sì, per la rimessa. Parte quando l'ho vista nelle 4:30, che ore erano. Quindi un po' di cose me le perdo. Quando sono andato a rivedere che aveva messo Rondo per fare la rimessa, cazzo, un genio. Vogel genio.
Vogliamo dire due parole su quella giocata.
No, scusate, ecco, io vorrei proprio forse qua interpellare Nello, che è il più coach di noi. E io parto da 2 osservazioni, sotto di 1, 22 secondi dalla fine, si è creato un ottimo tiro piedi per terra di Caruso, che è arrivato dopo un extra pass con KCP, che comunque avrebbe avuto un buono sguardo al canestro. Caruso ha tirato totalmente libero, c'era perfetta copertura rimbalzo offensivo, difatti è arrivato. Da lì a 2 secondi alla fine una rimessa dove appunto è entrato Rondo e si è trovato Davis, che comunque non ha tirato fuori equilibrio, ma un tiro preso bene. Quindi secondo me anche qua c'è da fare applausi a Vogel, e appunto io chiedo anello delle due rimesse se, se anche tu l'hai viste così bene in questi playoff. Ad esempio, se hai visto OKC che contro Houston la palla per vincere in gara 7 manco sono riusciti ad arrivare al tiro.
Ma condivido, secondo me sono state due buone rimesse, più la prima che la seconda, perché comunque la seconda, raga, la seconda là c'è una sola spiegazione.
C'è un plan lì di mezzo.
C'è un plan lì di mezzo.
E c'è la seconda volta. Sottolineiamolo.
C'è pure che, raga, quando c'è LeBron James è stato, come si suol dire, un decoy fondamentale, perché loro hanno pensato solo a LeBron. Cioè loro, loro credevano che quel tiro là se lo prendesse LeBron. E secondo me questo è un errore però di Malone, l'unico errore forse della serie. Cioè se Davis sta tirando in quel modo là, ma come fai ad andare da LeBron che ha fatto quattro palle perse nei quattro possessi principali? Secondo me, ovviamente, poi tra l'altro quella non è una rimessa molto evoluta, cioè una rimessa abbastanza standard, diciamo nel set di un allenatore NBA. E c'è un errore di comunicazione dei Nuggets pesante, tra l'altro ha detto pure Jokic dopo la partita se non mi sbaglio, e secondo, come dice Luca, sono state due buone rimesse, più la prima che la seconda, che comunque il tiro di Caruso è buono, ragazzi, cioè, quella è di alta percentuale, poi lascia perdere, non l'ha messo però
anche l'ha messo poco prima, tra l'altro,
esatto, uguale. Dire, cioè, non, Vogel sta allenando bene secondo me. Poi per parlare della giocata in sé, la cosa secondo me principale, la cosa migliore che fa Davis è quella di non spaventarsi della distanza. Lui sapeva di dover far canestro, punto. E invece di cercare di arrivare vicino, comunque in una posizione comoda, è andato dove c'era lo spazio. Che è un errore che molti giocatori fanno invece quando si trovano in quelle situazioni, di andare nel loro spot di confidenza. Invece lui, vabbè, a parte che quella tripla da sinistra è il suo spot di confidenza per il tiro. Però in generale, se lo vedete, lui si allarga per cercare di creare più spazio fra lui e il recupero di Jokic. Il recupero di Jokic, che tra l'altro c'è forse mezzo secondo in ritardo, però c'è. Quello è un tiro assurdo, ragazzi. Lui mette a posto i piedi, cioè, sembra un tiratore. Cioè, ha fatto una roba in catch and shoot che mi ha fatto da Danny Green.
Comunque a me sembra migliorata un po' la meccanica di tiro di Davis. Io non sono un esperto di questo aspetto, però lo vedo più fluido sia nel movimento della parte bassa del corpo, nel caricamento, anche mi sembra un movimento più compatto. Vedremo se effettivamente sarà così, se riuscirà a mantenere queste percentuali, però sono abbastanza fiducioso.
Ci ho pensato anche io, sai perché? Perché in realtà il passaggio è un pelo basso. Se tu vedi la palla
che Rondo ieri passava la palla solo nei piedi, questo non l'abbiamo detto, esatto. Dopo averlo lodato
lo dobbiamo portare a gommista a fare la convergenza,
ieri giocava, dava la palla solo veramente a terra,
quindi alla fine secondo me, come dice Giuseppe, c'è qualcosa che è entrato nella sua testa dal punto di vista di confidenza, cioè nel senso la meccanica è migliorata, ma secondo me quello che è migliorato semplicemente la confidenza, perché il fatto che Vogel gli abbia detto per un anno devi tirare sti cazzo di 4-5 tiri da 3 punti tutte le partite, e questo è il lavoro di costruzione che si rifà pure a quello che hai detto tu prima, Giuseppe, perché se in regular season fai 0 su 5 3 volte consecutive non se ne frega un cazzo di niente nessuno,
ma se... bravo.
Quindi
e in regular tra l'altro l'aveva già messo un bel buzzer da 3,
questo veramente è frutto di un lavoro importante durante la regular season. Cioè, è evidente questo. Quella giocata poi sul lato sinistro del campo l'abbiamo vista tante volte in altre situazioni, con spesso che c'è LeBron dal gomito e ci sono magari Caruso o Green che bloccano per Davis, e creano appunto lo spazio per lui o per prendersi un tiro da tre oppure per eventualmente attaccare il ferro. E alla fine, anche se è arrivato un canestro da una situazione totalmente diversa, però sempre da quella mattonella è arrivato il canestro più importante della sua carriera. E poi una cosa che volevo dire velocemente è che secondo me anche LeBron quest'anno lo ha spronato tantissimo a iniziare a dominare, a prendersi anche questo tipo di tiri senza paura, col coraggio che merita una star del suo livello. E per i Lakers il fatto che sia arrivato in questo momento una giocata del genere è di una importanza capitale.
Beh, ragazzi, il discorso della maglietta inizio anno verteva proprio su questo punto qua. cioè un applauso che va fatto a LeBron, è che quando è arrivato Davis ha detto: questo qua è forte sul serio, io sono LeBron James, sono top 5 all time, però questo è uno forte sul serio e io gli darò la fiducia giusta per far sì che veramente faccia la differenza. E secondo me in passato lui non ha mai dato fiducia alle sue, per carità, ha giocato Wade, con Irving, però voi vedete la fiducia che ha LeBron in questo momento, l'avete vista anche in Wade, in Irving, questo tiro qua a Miami o a Cleveland l'avrebbe sempre preso.
Sì, è un po' un, secondo me è dovuto sia al fatto che lui è maturato, sia al fatto che comunque a 36 anni probabilmente si rende conto che senza un giocatore del genere di fianco al suo meglio non ne porta più a casa uno. E quest'anno è una situazione più unica che rara, bisogna capitalizzare, l'avranno capito anche loro, meglio di noi.
Beh, c'è da dire che LeBron comunque, se ricordiamo il 2016, il tiro decisivo della serie contro i Warriors l'ha messo Irving. È vero che la stoppata e la giocata iconica di LeBron però l'ha messo Irving, quindi secondo me lui quando si fida ad un compagno il tiro glielo lascia.
Beh, però esce un po' fuori casualmente, però comunque sì, condivido con Luca che il percorso di maturazione era iniziato già prima, però secondo me adesso è proprio io sono convinto che LeBron dopo la fine della sua carriera dirà che Anthony Davis è il miglior compagno con cui ha giocato, a prescindere dai risultati.
Sicuramente. Stavo dicendo, domani uscirà una cosa madinodino sui buzzer beater. Io vi chiedo, quali buzzer beater vi ricordate dei Lakers ai playoff? Onestamente non ce ne sono stati tantissimi, proprio di canestri sulla sirena. Uno l'abbiamo commentato nel podcast sulla stagione 2000, qual era? 2010.
Metta.
Esatto. È l'ultimo quello è stato, se non sbaglio.
Ma secondo me ci sta pure Jerry West da capo, no?
Eh sì,
ci sta Horry, c'è Fisher,
c'è Fisher.
Mamma mia, Fisher con gli Spurs, ci sta Kobe con i Suns.
Mamma mia, Fisher. Ciao team.
Per tornare alla serie, volevo lasciare la parola a Luca che ci introduce un po' quali potrebbero essere i possibili cambiamenti, gli aggiustamenti nel corso delle prossime gare di questa serie.
Sì, allora, secondo me la cosa molto positiva della partita di oggi è che si esce con una vittoria, ma che permette al coaching staff di trattarla da sconfitta, perché il secondo tempo non è stato positivo. E penso, questo lo accennava Nello nel nostro pre-podcast, come molto probabilmente Vogel andrà a dire: ok signori, grande ID, abbiamo vinto, ma ci sono delle cose da mettere a posto. E effettivamente i Nuggets, diciamo che i loro aggiustamenti li hanno fatti, hanno anche in parte pagato, perché la partita è stata combattuta fino all'ultimo secondo. Però adesso è possibile che qualcosa Vogel lo cambi. Possiamo ipotizzare cosa? A mio avviso non ci saranno tanti cambiamenti di rotazione, sta ruotando comunque a 10, ed è una cosa che è abbastanza inusuale nei playoff NBA, ma giocando ogni due giorni io penso che cercherà di non forzare troppo i tempi per nessuno, anche vista l'età di LeBron, visto che Rondo comunque non gli si può chiedere troppi minuti, visto Danny Green. E personalmente mi aspetto come aggiustamento forse qualche minuto in più a Morris per tentare un quintetto simile a quello allo starting five contro i Rockets, cioè con una strutturazione con Morris, Davis e James insieme. E io mi aspetto qualche aggiustamento più che altro nella metà campo offensiva, perché alla fine la difesa anche nel secondo tempo non è andata malaccio, e i Nuggets sono una squadra che le proprie fortune le fanno in attacco e non in difesa, e quindi aver segnato così poco è un po' pochino. Io mi aspetto che come principale aggiustamento cerchi di portare LeBron un po' più vicino a canestro. Penso che probabilmente LeBron cercherà di spendere forse meno energie a inizio partita, perché c'è bisogno di lui anche per chiuderla, e a mio avviso il fatto che ci sia stato questo muro della difesa dei Nuggets che ha impedito la visuale del canestro LeBron, non mi stupirei che cerchino di portarlo più vicino al ferro per fargli iniziare i giochi da lì, e lui è in grado di creare assist, gioco per sé, per i compagni, anche da altre zone del campo e non solo la punta. Non so cosa ne pensate voi.
Io credo che la cosa che hai detto su Morris è verissima, perché Morris ha giocato 9 minuti questa sera e per esempio Caruso ne ha giocati 28, che sono un po' over quello che gioca inizialmente. Però il problema che hanno sia Morris che Kuzma, in realtà in questo momento forse più Morris, è che Morris è entrato e non ha tirato mai. Quindi se Morris entra in campo non è aggressivo, non serve a niente. Quindi se Morris entra aggressivo, secondo me lui lo tiene in campo. Se no preferisce dare qualche minuto in più a Caruso, che comunque sta facendo la differenza con tante piccole cose. Una cosa che mi aspetto in attacco è che secondo me proveremo a farli uscire dall'area, cioè in realtà non è che proveremo, il modo per farli uscire dall'area è che quanto abbiamo tirato da 3 gara 2, adesso ci sto guardando, abbiamo tirato 36, che è buono diciamo mediamente, però 8 li ha tirati LeBron e 10 li ha tirati Danny Green, e la distribuzione dei tiri è un poco strana. Kuzma non ha fatto mai canestro, Morris non ha mai tirato. Secondo me l'aggiustamento che proverà a fare Vogel è proverà a far volare la palla negli angoli prima, cioè tirarla a LeBron, che anzi gli attacca lì pure quando stanno a 5 in area, però falla uscire prima, perché dobbiamo farli spaventare, soprattutto facendo canestro dall'angolo. La speranza è che Danny Green, perché Pop ha tirato 3 su 5, ma Danny Green ha tirato 3 su 10, voglio dire, non so, sto guardando se riesco a vedere la short chart così a volo, se la mia connessione me lo permette, però la verità è che per sbucare quella, per muovere quella zona là dobbiamo fare canestro dagli angoli, è fondamentale, cioè se no diventa una tragedia.
Sì, come dici tu, nelle sono d'accordo, sarà fondamentale che Green, che CP e anche magari Caruso, Morris e Kuzma mettano qualche canestro da tre, ma in generale mi aspetto invece una gara 3 di quelle toste, proprio toste di LeBron, che sento dei rumori molesti nel frattempo, una gara 3 di quelle toste di LeBron è una cosa che non abbiamo visto molto, James spalle a canestro contro Grant a fare valere la sua maggiore prestanza fisica, è una cosa che lui non fa spessissimo, che la dedica solamente per i cosiddetti statement game. E secondo me dopo la partita di Davis di questa notte, lui in gara 3 vorrà uccidere la serie, riscattarsi del brutto quarto periodo di ieri, perché obiettivamente è stato bruttino, e a quel punto qualsiasi tipo di aggiustamento secondo me verrà un po' meno. Quindi mi aspetto un LeBron più aggressivo e più coinvolto spalle a canestro.
Allora io dico una cosa rapida su Denver, che secondo me, come hanno anche detto i vari Malone e anche Arturas Karnišovas, il nuovo GM di
Karnišovas, Filippo,
scusa,
e questa volta non era americano,
No, era lituano, pensa un po'. Comunque, che secondo me...
pensa che io l'ho anche visto giocare all'epoca, per quanto sono anziano.
Ma secondo me Nello il lituano lo conosce bene, non so perché ha questa...
dei maledetti, comunque Karnišovas ho visto giocare anche io, perché sono meno anziano di Luca, però comunque anziano abbastanza.
Vabbè, fatemi chiudere il mio discorso che poi andiamo sui pronostici. Secondo me i Nuggets stanno overperformando in difesa, anche grazie al loro coach della difesa, che è Wes Unseld Jr., che è prossimo probabilmente a diventare... uno dei papabili allenatori di Chicago. E secondo me loro stanno andando oltre i propri limiti, e anche grazie a lui, secondo me. Quindi vedremo se riusciranno nel tempo a mantenere questo standard oppure caleranno. Andiamo con i pronostici. Vai Mammut.
Vai pure Filippo.
Ok, io rimango con il mio 4-2 in 6 gare Lakers, e facciamo anche Boston-Miami?
Iniziamo con... sì, vabbè, se vuoi vai pure.
Vai, lui vuole fare per forza le altre, lui
assolutamente. Allora, sperava che ci fossero ancora i 76ers in finale di conference.
Parleremo dell'nuovo allenatore dei Sixers, cioè D'Antoni.
L'ufficiale D'Antoni?
No,
magari.
E allora Boston Miami 4-3 Miami.
Nello?
Allora, io sono un po' titubante perché avevo detto 4-2, però secondo me una squadra come i Nuggets, giovane come i Nuggets, dopo un'ammazzata del genere potrebbero crollare. Quindi io la calo 4-1, specialmente se vinciamo gara 3. Mentre invece
bravo,
di là...
sei salito sul carro giusto, bravo Nello.
Ma in realtà continuo a pensare che come rapporti di forza la serie sia 4-2. Però perdere una partita così dopo che l'hai recuperato, dopo la stoppata di Morre a 2 secondi dalla fine, è tosta per una squadra così giovane, anche per un coach tendenzialmente non proprio diciamo di quelli di lunga gittata. E poi dall'altro lato invece io, raga, io prendo Boston perché secondo me si sta apparecchiando qualcosa di speciale.
Luca?
Allora, dall'altra parte io ho seguito meno perché ho visto una partita e mezza, bella serie, però anch'io prendo Boston per lo stesso motivo che dice Nello. Per la nostra serie io avevo pronosticato 4-3 perché mi piacciono molto i Nuggets, penso che però questa per loro sia veramente una mazzata grossa. Resto col mio pronostico perché non mi va di cambiarlo. Però non so se loro sono in grado di uscirne, anche perché di energie mentali e fisiche ne hanno già spese tante.
Perfetto. Stuani?
Allora, per una volta voglio fare il tifoso Lakers sbruffone, che tanto odiano le altre tifoserie. Quindi per la gioia di maestri e maestrini dico che vinciamo 4-0. Ovviamente questa cosa mi tornerà indietro come un boomerang, masticazzi.
Dall'altra parte?
Dall'altra parte sì, io vedo Miami abbastanza in missione, onestamente, e quindi dico 4-2 Miami.
Perfetto, io confermo 4-1, speriamo 4-0 perché abbiamo bisogno di riposo, e speriamo dall'altra parte chiunque passi dopo una gara 7, almeno possiamo recuperare un po' di forze, perché ho visto LeBron davvero in ginocchio in sedia a rotelle, vittima dei suoi 36 anni. Bene, direi che siamo arrivati alla fine. Un saluto generale a tutti. Ciao Filippo.
Ciao a tutti.
Ciao Nello. Ciao. Oh, che bello, Filippo non ha salutato nessuno. Avete apprezzato la cosa.
Posso dire una cosa? La prossima volta io e Filippo facciamo le ripetizioni prima del podcast. Quindi mettiamo io 10 minuti prima. Tu mi dici il nome. Tu mi dici i nomi in un'altra lingua che vuoi dire, e io ti dico come li devi dire. Così
anche ripetizioni di lituano per Filippo.
La Madonna, ma mica lituano, quello ha giocato 30 anni in Europa, si è aperto 2 volte l'Eurolega, cioè è un giocatore che conoscono tutti, mica ci vuole il lituano, Cristo.
Ma Filippo non era ancora nato.
Tra l'altro.
Un saluto a Stuani.
A tutti, in particolare a Filippo.
E ciao a Luca.
Ciao a tutti e a Filippo, visto che stiamo giocando contro Jokic, faremo anche vedere i video di Sabonis.
Alla grande.
No, quello l'ho visto. Me lo sono recuperato.
Me l'hai visto.
Me lo sono recuperato.
Che fai più bella figura. Sta zitto.
Un saluto a tutti. Ciao.
Ciao a tutti.
Maledetto. Cazzo, Unzlet.